Buongiorno a tutti voi. Vi confesso che ieri ero molto emozionato. Ora sono emozionato alla seconda, visto che vi piace fare delle equazioni, fratello. È una gioia essere qui in mezzo a voi. Sono onorato veramente di condividere la parola del Signore insieme a voi. Quando il fratello mi disse che dovevo portare la parola, ecco che in me. Perché dico questo? Perché nella mia crescita spirituale, fratello Gino, l'altro Gino, dov'è? Non lo vedo, hanno contribuito alla crescita spirituale della mia vita. Perché? Perché come chiesa di Niscemi li abbiamo invitato molte volte a portare degli studi e ci hanno aiutato a crescere. Naturalmente la gloria va al Signore, il ringraziamento veramente anche a voi per come usate la parola di Dio, come siete innamorati della parola di Dio e come la portate nelle assemblee e servite al Signore. Grazie veramente. Come dicevo, sono Francesco, per chi non mi conosce, Francesco Pepi, marito di Priscilla. Coinvolgetela perché parla poco, è di poche parole, è timida, ma veramente siamo gioiosi, come del resto anche tutti i fratelli che sono qui di Niscemi, credo che siano e stiano godendo di questi giorni veramente con molta gioia. Voi avete portato dei salmi, avete pregato, avete ringraziato il Signore. Anch'io questa mattina ho portato un salmo da poter condividere con voi, un salmo di lode al nostro Dio, per come abbiamo cantato anche nell'inno 19. In Lui noi troviamo ogni vanto. Infatti, di cosa possiamo vantarci nella nostra vita se non delle cose che il Signore ha fatto per noi? Di cosa possiamo parlare? Perché noi magari siamo portati a dimenticare, diciamo, il bene e a ricordare soltanto il male che ci affligge certe volte, che naturalmente ci segna nella vita. Ma sappiamo bene che il bene, diciamo, è superiore diciamo, al male e che ricopre gran parte della nostra vita, soltanto che noi siamo concentrati soltanto a ricordare le cose negative, ma noi sappiamo che il Signore ha fatto cose grandi nella nostra vita e noi siamo nella gioia. E vi invito a prendere il Salmo 103, un salmo di Davide, come maggiore autore dei salmi, ne ha scritti circa 70, non so, anche di più forse. E chi più di lui potrebbe condurci alla lode questa mattina, perché appunto il libro dei Salmi è un libro di lode, adorazione, un continuo portare alla lode, lodate, lodate. Avete letto molti salmi che proprio ci invitano a lodare il Signore, a ringraziarlo, a portare ogni merito a Lui. E questo salmo mi ha toccato molto. Perché questo salmo? Perché vengono menzionati molti punti che io ho sperimentato nella mia vita, che ho sentito e ho vissuto nella mia vita. Ho visto compiere queste azioni a mio riguardo e credo che anche voi potete confermare che il Signore ha compiuto molte cose a vostro riguardo, che vi hanno edificato, vi hanno fatto crescere, come del resto anch'io. E vado alla lettura del Salmo 103, e dice così: Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come aquile. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno e ne serve la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così grande è la sua bontà verso quelli che li temono, che lo temono. E fin qui per adesso ci fermiamo per vedere queste azioni che io ho sperimentato nella mia vita, che il Signore appunto ha compiuto. E come dice qui un imperativo, appunto, come se Davide parlasse con la propria anima, come dice qui la scrittura, dialogasse con quello che sia la terza parte, perché anche noi abbiamo un'impronta trina, come dice appunto l'intero essere nostro in Tessalonicesi, formato di corpo, anima e spirito, oggi è qui a lodare, a ricordare quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Quindi benedici anima mia il Signore, nel senso di proprio di riverenza, di gratitudine verso il Signore per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha fatto, perché appunto ogni parte del nostro corpo, del nostro essere, della nostra vita deve lodare il Signore, perché fisicamente anche abbiamo ricevuto anche delle guarigioni, quindi nel nostro volto si trasmette la luce del Signore quando appunto viviamo la vita, viviamo la spiritualità. Quindi come possiamo magari lodare soltanto con le nostre labbra e non esprimere la nostra gioia con i nostri gesti, con le nostre azioni. Quindi ogni cosa, tutto l'essere, come dice la Scrittura, tutto quello che è in me benedica il Signore. Tutto quello che mi appartiene, tutto è portato a benedire il Signore, perché so che proviene da Lui. Come ancora continua la Scrittura, dice: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. E qui mi soffermo un po', perché veramente, come ho detto prima, siamo portati a dimenticare. Ma come possiamo dimenticare tutto il bene che ha fatto il Signore nella nostra vita? Ci ha tratti fuori da quello che era il nostro pantano fangoso. È stato anche detto in una preghiera: noi non siamo altro che fango, polvere, e polvere ritorneremo, ma altresì con Cristo diventiamo preziosi, diventiamo qualcosa che, come è definita dalla Scrittura, chi tocca voi ci tocca la pupilla dei miei occhi. Siamo qualcosa che il Signore gli ha dato valore, gli ha dato onore. Ci ha posti in un posto che non era dato a dei peccatori ingrati, ma bensì ci ha posti ad onore, ci ha dato dignità, e tutto sappiamo che proviene dalla sua immensa misericordia. Appunto, come possiamo dimenticare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita? E io nel ricordare appunto invece il bene che mi ha fatto, mi viene da portare un esempio da muratore, da costruttore. Mi viene da pensare come io, quando ho conosciuto il Signore, ho presentato la mia vita rovinata. C'è un canto che mi fa riflettere molto, un canto non so quanti di voi conoscono, che si intitola Ricostruiscimi. Questo canto è come se fosse una preghiera, e dice così: in un certo senso cerco di veramente di esprimere con profondo sentimento, come se io avessi presentato la mia vita davanti al Padre come un mucchio di rovine, come un mucchio di macerie. Oggi troviamo molti cantieri aperti per via del bonus, quindi c'è molto lavoro, ma che cosa si sta facendo? Si sta ristrutturando quello che è in rovina, quello che non è adeguato, quello che è quasi perduto. Si cerca di recuperare quello che c'è da recuperare, quello che si può recuperare. E io immagino proprio questa azione quando mi sono arreso al Signore, proprio di portare questa mia vita come un mucchio di rovine, portare questa mia vita come tante macerie, portarla davanti al Padre e dirgli proprio: Padre, ricostruiscimi, come dice questo canto. fai della mia vita una casa per te, perché sappiamo che noi siamo il tempio di Dio e questo tempio va mantenuto santo, come anche dice in Tessalonicesi, che questa, il nostro intero essere, corpo, anima e spirito, deve essere conservato in modo santo in attesa della venuta del Signore. Quindi noi ricostruiti dal Signore, come anche viene definito dalla parola, che siamo delle pietre viventi e tutti insieme formiamo un edificio, e sappiamo che ogni pietra, più lavorata è, più bella è, più è facile da metterla nel posto giusto e più dà, diciamo, valore e bellezza all'edificio. Noi sappiamo che il Signore ha fatto questo in noi, ha trasformato le nostre vite, le ha risanate, ricostruite, ha cercato di mettere in su tutto quello che era già rovinato, screpolato. Infatti, questo canto mi tocca molto perché mi rivedo quello che è stato, il lavoro, del Signore nella mia vita. Infatti, ancora le azioni continuano. Nel versetto 13 dice: Egli perdona tutte le colpe. Infatti, come è scritto in Efesini capitolo 1 versetto 7, dice così: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Infatti noi non è che siamo stati salvati per opere giuste da noi compiute, ma per la sua meravigliosa grazia, perché ci siamo arresi, siamo andati a lui, bisognosi di questo restauro, bisognosi di questi interventi di ripristino nella nostra vita. E il Signore, come dice, ricco in grazia, ci ha salvati, ci ha ripristinati. Infatti, per la sua grazia noi siamo stati perdonati. Tutte le colpe che noi e che io principalmente ho riconosciuto nella mia vita sono stati cancellati, spazzati via. Perché? Perché il Signore non ci tratta, come è stato pregato, secondo le nostre colpe, come abbiamo letto anche in questo salmo, perché noi meritavamo noi la croce, meritavamo noi di essere puniti, eppure noi abbiamo ricevuto grazia, grazia su grazia, come dice la parola di Dio. Ci ha rialzati. Veramente il Signore è grande. Ancora nel versetto continua, risana tutte le nostre infermità. Salva la tua vita dalla fossa. Infatti, come ci ha risanati? Noi eravamo malati, eravamo pieni di queste cicatrici. Le cicatrici, noi sappiamo che ci portano a ricordare quello che ha provocato quella cicatrice. Noi, certe volte queste cicatrici, sono volute. Io guardo appunto delle cicatrici che ho nel corpo e spesse volte ricordo come mi sono procurato questa cicatrice. E questa cicatrice io ricordo che è stata per la mia insistenza, per la mia caparbietà nel compiere quella cosa che non dovevo fare. Quindi io vado a vedere e vedo, questa me la sono fatta, potevo evitare questo taglio. Perché? Perché ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Ma quel Signore ci dice, ci risana da ogni tipo di ferita, commessa da ogni tipo di peccato, perché appunto il Signore è ricco nella sua grazia. Il Signore ci salva dalla fossa, infatti la nostra destinazione era perire per l'eternità, una separazione eterna da Dio, una separazione che appunto spetta a tutti coloro che non credono nel suo nome, a tutti coloro che non l'accettano come unico Signore e Salvatore. E Lui mi ha salvato perché mi sono arreso a Lui, non è stato duro nell'accogliermi, mi ha salvato e mi ha coronato di bontà e di benignità e di compassione, come dice qui il Salmo. Ci sono altre corone riservate per i figli di Dio. Qui viene menzionato la bontà e appunto la compassione, ma sappiamo che il Signore ci ha dato la corona della vita, ci darà la corona di giustizia, la corona di gloria per coloro che sono anziani, per coloro che naturalmente comunque ci saranno molti premi per coloro che diciamo sperimentano la fedeltà di Dio nella propria vita. Signore, nel tribunale darà le ricompense, diciamo, ai figli di Dio, lì nella sua presenza. Ancora andiamo avanti, nel versetto 5 dice: Egli sazia di beni, la tua esistenza ci fa, la tua esistenza, scusate, versetto 5 dice: Egli ci sazia di beni e la tua esistenza ti fa ringiovanire come aquile. Infatti, la vita ci porta diciamo, ad essere oppressi, ad essere stanchi, ma qui dice che proprio in lui noi ritroviamo nuove forze, forze che a volte non comprendiamo da dove provengono, ma sappiamo che provengono dal nostro Signore Gesù. Infatti ogni vanto di cosa ci possiamo vantare? Sappiamo che tutto proviene da lui. E quindi da lui riceviamo quelle forze, come dice nel versetto 31 di Isaia, nel capitolo 40, dice, ma quelli che sperano. Quelli che ripongono la propria speranza nel Signore acquistano, dice, nuove forze, si alzano in volo come delle aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quelli che ripongono la propria vita, la propria speranza in Dio. Noi sappiamo che la speranza non è un qualcosa di effimero come quello che sperano gli uomini, perché la speranza trova il proprio compimento quando noi, diciamo, abbiamo visto e ricevuto quello che proviene, diciamo anche il mondo, essendo materialista, spera di poter fare qualcosa e la speranza finisce lì quando riceve quella cosa. Ma la nostra, ed è fine a se stessa, invece la nostra speranza, come dice la parola di Dio, è viva, è una speranza che non cessa mai di dimorare in noi. Perché? Perché siamo certi in quello che noi speriamo e troverà compimento quando un giorno saremo davanti alla presenza del Signore. Quindi chi spera nel Signore acquista queste forze. Chi la speranza ce l'ha nelle cose della terra non può ricevere queste forze. Forse sarà sempre diciamo confuso, disperato. Perché con le proprie forze vorrà acquistarsi, accaparrarsi quello che desidera. Ma qui dice: chi spera acquista queste nuove forze, si alza in volo come delle aquile, cammina e corre, non si affatica mai. Perché? Perché appunto trova nel Signore la forza giusta per andare avanti. Nel versetto 6 dice: il Signore agisce e ci difende. Infatti, come ho detto poco fa, il Signore ha preso le nostre difese. Infatti, chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio. Noi dalla polvere destinata, diciamo, ad essere distrutta, riferendosi alla nostra anima, che dovrà perire, doveva perire per l'eternità, invece il Signore qui dice: chi tocca a voi tocca la pupilla dei nostri, ha preso le nostre difese e ci ha messo sotto le sue ali. Infatti il Signore per noi è la nostra rocca, la nostra fortezza, la nostra protezione. Il Signore è colui che si prende cura di noi e agisce in nostro favore ogni volta che noi andiamo a Lui e cerchiamo il suo aiuto. Infatti nella sua fedeltà Lui è sempre pronto a soccorrerci in qualsiasi momento. Infatti il Signore nel versetto 7 dice: Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco in bontà. Mi viene da riflettere appunto il fatto di essere lento all'ira. Noi a volte, come ci stuzzicano, siamo propensi a rispondere a tono a quello che sia un'offesa, una provocazione. Noi sappiamo che lo spirito e chi naturalmente fa agire lo spirito, questo viene messo a bada, diciamo, la carne viene soffocata, ma umanamente siamo così, cerchiamo di rispondere, di farci giustizia. E se il Signore facesse così con noi, ogni volta che noi andiamo a provocarlo, perché certe volte noi tentiamo Dio con le nostre insistenze, con le nostre azioni, con i nostri peccati, noi portiamo all'ira il Signore. Noi sappiamo che qui il Signore dice che è lento all'arrivo. all'ira, perché come dice poco dopo, è ricco e nella sua grazia lui ci dà la possibilità di poter rientrare in noi stessi, come nel Salmo 73 dove dice: io quando ero amareggiato, ero davanti a te come una bestia, perché a volte le cose che ci circondano non sappiamo gestirle, non sappiamo dare il giusto senso e ci arrabbiamo. Voi sapete, proprio Asaf prova e cade quasi nell'invidia per il comportamento di tutti coloro che lo circondavano, ma dice: la cosa gli è parsa ardua fin quando non sono entrato nel santuario di Dio, cioè non sono rientrato alla sua presenza, ho rivalutato il mio rapporto con Dio, e allora lui si è sentito proprio preso, si è sentito rialzato. Infatti, chi ho in cielo fuori di te, dice il Salmo 73, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma tu sei la mia forza, la mia rocca, sei colui che mi rialza. Infatti, nella sua bontà, nella sua pazienza, il Signore ci dà la possibilità di rientrare alla sua presenza, di rientrare in noi stessi, di rientrare, di rivalutare il nostro comportamento e di dare gloria sempre a Lui, con le nostre azioni. Egli non contesta in eterno, né serve la sua ira per sempre. Infatti, quando il Signore ci ha perdonato, abbiamo confessato veramente, un peccato, il Signore non è come noi che diciamo quando abbiamo qualcosa con qualcuno, la prima cosa che facciamo è: ma tu sei quello che ha fatto questo. Il Signore non fa con noi. Il Signore dice che non serva la sua ira per sempre. Il Signore ci ha perdonati e non si ricorda di quello che noi abbiamo commesso nel nostro passato. Se ognuno di noi naturalmente dovesse fare la sua testimonianza, potrebbe raccontare di tutto quello che si è lasciato alle spalle, della spazzatura che il Signore ha ripulito nella nostra vita. Ancora il versetto 10 dice: egli non ci tratta secondo le nostre colpe, secondo i nostri peccati, e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Infatti in Ebrei dice così, in Ebrei capitolo 9, vogliamo leggerlo insieme, versetto 13. Capitolo 9, versetto 13 di Ebrei. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più, versetto 14, il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Infatti, come il Signore potrebbe, diciamo, non perdonarci perché ha dato la sua vita. Non andiamo naturalmente a valutare quello che era il servizio dei sacerdoti per il perdono del popolo, dei peccati del popolo, ma qui dice, ci basta leggere quello che è scritto nel versetto 14, che dice: quanto più il sangue di Cristo. Il sangue di Cristo ha cancellato una volta per sempre la nostra condizione di peccato davanti a Dio. Infatti, non siamo stati diciamo, come dice qui, ci ha riscattati dal nostro vano modo di vivere con cose corruttibili, come dice la scrittura, con oro, argento, con cose preziose, ma con il suo sangue. E dice che mediante lo Spirito eterno egli offrì se stesso. Offrì se stesso perché? Perché l'uomo non poteva mai, cioè, non poteva mai, diciamo, pagare con cose materiali, oppure se non con la vita stessa. Solo così poteva, diciamo, pagare il debito, del proprio peccato. Ma il Signore ha visto la condizione misera dell'uomo. Questa condizione, di uomini senza speranza. Infatti, quando dice la scrittura, quando noi eravamo senza Dio, eravamo senza speranza nel mondo. Quindi in Lui abbiamo trovato quella speranza perché Lui ha dato se stesso. Ha dato se stesso per purificare la nostra coscienza dalle opere morte, per appunto darci una dignità, come dice la scrittura, per servire il Dio vivente. Noi abbiamo abbandonato gli idoli. Abbiamo abbandonato le cose che il mondo ci ha trasmesso nella nostra vita e per servire il Dio vivente, il Dio che veramente ci dà la vita, il Dio che ci dà e dà un senso a tutti noi e ci dà veramente quella gioia che sperimentiamo ogni giorno. Quindi, come possiamo dimenticare i benefici del nostro Signore? Come possiamo dimenticare tutto quello che ha fatto nella nostra vita? Quindi basta fermarsi, riflettere, rivedere la nostra vita e vedere quante cose ha fatto, quanti miracoli, quanti gesti meravigliosi abbiamo sperimentato. Basta fermarsi, vedere e apprezzare tutto quello che noi abbiamo ricevuto. La vita stessa è un miracolo di Dio. La comunione è un miracolo. Basta apprezzare ogni singolo, diciamo, dono che il Signore ci fa e allora ecco che tutto cambia. Già come cominciamo a vedere qualcosa da un'altra prospettiva, un po' più negativa, ecco che invece si trasforma in modo diverso, negativo verso la nostra vita, ci toglie la gioia. Ma se noi apprezziamo e vediamo tutto quello che il Signore ci dona come un miracolo, come un dono, come un qualcosa che ci viene donato, ecco che veniamo riempiti di gioia. Che il Signore veramente ci possa benedire e che possiamo veramente ricordare quanto è stato buono con noi e quanti miracoli ha fatto nella nostra vita. Che il Signore ci benedica. Amen.
Abbiamo ancora un po' di tempo, possiamo pregare brevi preghiere, voce alta, sarebbe bello sentire tutti i fratelli.